Buongiorno. Abbiamo fatto tutti un po' tardi, vero? Fosse per noi, magari potevamo anche continuare a tirarne qualche altro di rigore se il risultato era diverso. La realtà però è che forse più di così non si poteva fare. Erano troppo più forti, almeno per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. Sto parlando della partita di ieri sera. E così abbiamo resistito strenuamente fino alla fine. E stamattina non ho trovato tante persone che parlavano della partita di ieri, però non siamo nemmeno così troppo delusi. Non hanno fatto proprio pena, dai, diciamocelo, si sono impegnati. Ed è interessante che tutti noi, quando vediamo le partite di calcio, ma anche penso quando i genitori guardano i figli, viviamo un po' questo spirito di emulazione, ci sentiamo un po' i protagonisti, anche se in realtà stiamo soltanto a casa a guardare la partita o stiamo da lontano a guardare quello che fanno i nostri figli. Eppure sono sicuro che se avessero giocato peggio, se avessero rappresentato male l'Italia, nessuno questa mattina avrebbe detto niente. E succede così, quando c'è qualcosa di cui non essere orgogliosi, non si parla. Vi succede mai quando durante magari il campionato vi incontrate il lunedì con i colleghi di lavoro e se la domenica la Roma è andata bene, se tifi per la Roma, siete contenti di parlarne. Se invece hanno proprio fatto pena, un risultato di quelli tremendi, hanno perso con l'ultima in classifica, cosa si dice? No, guarda, non me ne parlare proprio. Cambiamo argomento. E così quando c'è qualcosa di cui non essere orgogliosi, è abbastanza facile dire sì, cambiamo argomento, non parliamone. Al contrario, quando c'è qualcosa che ti rende orgoglioso, di cui sei fiero, non finiresti mai di parlarne. Ed è un po' l'argomento che questa mattina vediamo insieme della lettera ai Romani. Sono le parole che proprio utilizza l'Apostolo Paolo riguardo al Vangelo. Stiamo studiando insieme la lettera ai Romani il mercoledì nelle case. Sono dei momenti importanti dove condividiamo la parola di Dio. E un po' diversamente dalla domenica mattina, non c'è la persona che parla e basta. Anche se io, come diciamo insegnante del mercoledì nello studio, nelle case qui in questa zona, parlo un po' troppo. Non c'è soltanto la persona che parla, ma tutti vogliamo parlare, tutti vogliamo condividere le ricchezze che la parola di Dio ci sta mostrando attraverso delle domande guida su un brano specifico. E così abbiamo iniziato quest'anno la lettera ai Romani e siamo arrivati alla fine del capitolo 4. E sicuramente avrete visto, chi ha fatto questi studi, che l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani insiste molto, perché è l'argomento principale, sulla giustificazione per grazia da parte di Dio verso il peccatore. Il passo che leggiamo questa mattina sono pochi versetti, racchiude proprio il tema principale della lettera ai Romani. Ed è legato a questo argomento con cui ho iniziato, quello della vergogna o quello dell'essere orgogliosi e fieri. E così al capitolo 1, al versetto 13, l'Apostolo Paolo sta scrivendo questa lettera, la sta mandando ai Romani, che lui non conosce, credenti di Roma, dicendogli quali sono le sue intenzioni. L'Apostolo Paolo non solo vuole spiegargli il Vangelo, che lui ha compreso e che ha ricevuto per rivelazione diretta da Gesù Cristo, gli vuole anche dire quali sono le sue intenzioni future, i suoi programmi. Nel pensiero di Paolo, che in questo momento sta ancora facendo dei viaggi missionari nel Medio Oriente e sta a Corinto in particolare, il suo pensiero è che un giorno arriverà anche nell'Occidente a portare il Vangelo. E Roma potrebbe essere una tappa importante, una sorta di base da cui partire per andare in Spagna, per esempio. Lo dice lo stesso Apostolo nella lettera ai Romani al capitolo 16. E quindi al versetto 13 l'Apostolo scrive queste parole. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Perché Io, versetto 14, sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Questi sono i progetti dell'Apostolo Paolo. È pronto ad andare a Roma per annunciare il Vangelo. E i versetti su cui ci soffermiamo di più questa mattina sono i due successivi, versetto 16 e versetto 17. Infatti, perché sono pronto a venire a Roma, dice Paolo, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Allora, questi due versetti ci fanno capire quali sono le motivazioni che spingono Paolo, l'Apostolo Paolo, a voler andare a Roma, ma non solo a Roma, perché lui è già un missionario, sta già andando in giro per parlare del Vangelo. E riprendiamo un po' questo discorso della vergogna o dell'essere orgogliosi. E lui dice: non mi vergogno del Vangelo, anzi, sono orgoglioso del Vangelo. Se fosse qualcosa il Vangelo di cui vergognarmi, forse me ne starei zitto e non avrei desiderio di parlarne, non avrei desiderio di condividerlo. Se avessi vergogna di qualcosa, la conseguenza è che non vorrei parlarne. Ma non è così. Non è così, dice infatti, io non mi vergogno affatto del Vangelo. E quindi sono pronto ad annunciarlo. E sono pronto a venire anche da voi a Roma per annunciarlo. Tutti i filosofi che potevano esserci a Roma con le loro idee non intimorivano Paolo. Tutte le religioni e le divinità che erano presenti a Roma non spaventavano Paolo. Il culto all'imperatore che i romani pretendevano non bloccavano Paolo da continuare ad adorare l'unico Dio e Signore, Gesù Cristo. E l'Apostolo, d'altronde, nel libro degli Atti sappiamo che aveva già affrontato diverse cose che avrebbero potuto intimorire e bloccare molti di noi. Molti di noi. Paolo si era lasciato imprigionare a Filippi per predicare il Vangelo. Era stato cacciato fuori da Tessalonica. E poi quelli di Tessalonica erano andati anche a Berea e l'avevano cacciato fuori anche dalla città di Berea. Perché? Perché volevano ostacolarlo dal predicare il Vangelo. Era stato lapidato con i sassi, tanto che pensavano che fosse morto a Listra. Ad Atene non si era lasciato intimorire. Vi ricordate, il suo spirito si era inacerbito, è scritto in Atti 17, vedendo tutte quelle statue, ma lui non si era lasciato abbattere. Aveva trovato il modo per poter poi parlare di Gesù a queste persone che avevano la mente così piena di altre filosofie, di altri modi di vedere la vita e di adorare le loro divinità. A Corinto, in mezzo a tutta quella immoralità, non si era sentito a disagio. E dalla folla inferocita di Efeso non si era lasciato intimorire. E sono stati i suoi fratelli che gli hanno detto: per favore, vai via, perché sennò qui ci lasci la pelle. E quando doveva andare a Gerusalemme per portare la colletta che i santi delle chiese del Medio Oriente avevano raccolto per i poveri di Gerusalemme, e gli avevano profetizzato: guarda che a Gerusalemme ti aspettano le catene, lui non si era lasciato intimorire. E non aveva rinunciato ad andare a Gerusalemme, nemmeno se sapeva che lo aspettavano le torture e le catene. Voleva predicare il Vangelo, era orgoglioso di predicare il Vangelo. Voleva essere utile al progresso del Vangelo e alla Chiesa di Cristo. Eppure lui sapeva, lo scrive in 1 Corinzi 1,23, che per i giudei il Vangelo e quindi Cristo crocifisso era come uno scandalo. Era come uno scandalo. Ma quanto è scandaloso pensare che il Messia doveva morire così. Questo era il pensiero dei giudei che lo ostacolavano, perché per loro il Messia era un Messia trionfante. Ma come può il Messia essere un Messia sofferente? E Paolo gli spiegava con le scritture che il Messia doveva soffrire per i nostri peccati, per poi tornare in gloria ed essere trionfante. E non si arrendeva. E dovunque andava entrava nelle sinagoghe per annunciare Cristo. E poi diceva che per i pagani, per i greci, come usa anche in questo passo di Romani, il Vangelo, cioè Cristo crocifisso, era una pazzia. Perché per la cultura, che è un po' forse anche la cultura di noi oggi, un uomo sconfitto non è un uomo vittorioso. Un uomo sconfitto che si lascia mettere in croce e che addirittura risuscita. Come può essere possibile? È una pazzia. E lui contrastava anche questo modo di vedere, dimostrando sempre con le scritture che era profetizzato che il Messia doveva morire in croce e risuscitare, e che la potenza di Dio lo avrebbe risuscitato, e che la potenza di Dio lo aveva risuscitato, e che lui lo aveva visto, e non solo lui, anche gli altri apostoli, anche più di 500 persone l'avevano visto risorto. E così non si vergognava del Vangelo, era orgoglioso di andare a parlare agli altri di quello che lui aveva visto, di quello che lui aveva compreso. E lui stesso aveva visto Cristo risorto lungo la strada per Damasco. Gli era apparso, gli aveva parlato. E questa apparizione era stata folgorante al punto che era rimasto cieco per 3 giorni. E in Colossesi capitolo 2, versetto 14-15, parlando di Cristo, Paolo dice: egli ha cancellato il documento a noi ostile. Erano i comandamenti di Dio che ci condannavano, ma egli l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E ha spogliato i principati, ha spogliato le potenze, e questo ha fatto Cristo sulla croce. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, perché ha trionfato su di loro per mezzo della croce. Perché dopo la morte sulla croce Cristo è risorto. E così per Paolo era una gioia servire Cristo. Ed era così orgoglioso di quello che Gesù ha fatto per lui, che non vedeva l'ora di parlarne agli altri. Ne era contento e non se ne vergognava. E non c'era nulla che potesse bloccarlo, intimorirlo, spaventarlo, deprimerlo. In questi versetti vediamo che ci sono 4 parole importanti che caratterizzano il Vangelo di Cristo che Paolo predicava. E sono scritti nel versetto 16 e nel versetto 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché che cos'è il Vangelo? È potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Allora, quali sono queste parole che sono legate al Vangelo, che caratterizzano il Vangelo, che ci spiegano in modo molto chiaro perché non dobbiamo essere intimoriti da parlare del Vangelo agli altri, ma dobbiamo esserne orgogliosi? Sono la potenza, sono la salvezza, sono la giustizia e sono la fede. Queste sono le 4 parole che questa mattina vediamo insieme. E se non sei convinto che il Vangelo è questo, è molto probabile che non parlerai del Vangelo agli altri. E così è molto probabile che è passato molto tempo da quando hai parlato del Vangelo ad una persona. Hai bisogno di comprendere bene, abbiamo bisogno di comprendere bene che il Vangelo è caratterizzato da queste 4 realtà. È la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, perché attraverso la fede è reso giusto. Non è la nostra capacità, ma è la potenza di Dio. Iniziamo da questa parola. La parola potenza viene dal greco dynamis, che noi usiamo anche per indicare la dinamite. E purtroppo è all'ordine del giorno, ed è successo l'altro ieri, che i terroristi usano la dinamite per esplodere in mezzo a persone civili che non c'entrano niente, Nel Bangladesh sono morti 10 italiani, sembra, ancora stanno facendo la conta dei morti e dei feriti. Ieri l'Italia ha giocato con il lutto al braccio per questo motivo, perché usano la dinamite per esplodere. E purtroppo la dinamite, quando esplode, ha una potenza esplosiva che non è capace di far esplodere soltanto ciò che è malvagio, ma fa esplodere tutto. Se esplodesse soltanto il terrorista, probabilmente non ci sarebbero tutte queste esplosioni. E invece si fanno esplodere in mezzo alle persone, ai civili, e soprattutto agli occidentali, a quelli che portano una cultura occidentale. Adesso stanno attaccando il turismo per impedire che gli occidentali vadano in giro. Perché? Perché c'è questa idea che quando si esplode tutto si distrugge. E vogliono diffondere questa cultura della distruzione. E la parola che si usa, che noi usiamo, è proprio dinamite, questa potenza esplosiva. Ed è la stessa parola che è usata qua, con una bella differenza, che questa potenza del Vangelo è la potenza di Dio. E la differenza sostanziale è che Dio può far esplodere e annientare ciò che è male, per poi far esplodere e sbocciare ciò che è bene in te. La sua potenza sì che è selettiva, è capace di annientare e cancellare la condanna del nostro peccato, e lo ha fatto in Cristo Gesù, ma è capace anche, per chi crede in Lui, di dare una nuova vita, di donare uno spirito che rigenera per fare la volontà di Dio, che è il bene. È per questo che è la potenza di Dio, per cambiare ciò che noi non possiamo cambiare, che sarebbe la natura del nostro cuore. In Geremia, al capitolo 13, versetto 23, il profeta scrive: può una cusita, cioè un etiope, un uomo di colore, cambiare la sua pelle? O può un leopardo cambiare le sue macchie? Soltanto quando questo sarà possibile, scrive il profeta, Geremia 13:23, solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene. Perché scrive questo il profeta? Sta denunciando qual è la condizione dell'uomo, non soltanto degli ebrei del suo tempo. L'uomo è capace di fare il male e da sé non può cambiare la sua natura. È quello, la stessa cosa che dice sempre l'Apostolo Paolo in Romani, al capitolo 8, versetti 3 e 4. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, cioè la nostra natura umana, la rendeva impossibile, Dio lo ha fatto. Cosa ha fatto? Ha mandato il suo figliuolo, simile a carne, di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Sta dicendo, ha mandato Gesù, che ha vissuto una vita senza mai peccare, ma che poi ha preso i nostri peccati. E perché c'era bisogno di questo? Perché tu e io non siamo capaci di vivere senza peccare, non siamo capaci di soddisfare la legge di Dio, e abbiamo bisogno perciò di questa potenza, di questa potenza di Dio. E sono le stesse parole anche che ha detto Gesù in Matteo, quando ha dato il mandato agli apostoli, Matteo capitolo 28, versetti da 16 a 20. Gesù risorto si incontra in Galilea con i suoi discepoli, versetto 17, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono: ma è lui, non è lui? Ma com'è possibile? Ma non era morto sulla croce, messo nella tomba? E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questo è il potere di Dio che è stato dato a Cristo Gesù per la salvezza di chiunque crede in Lui. Ed è bello che quando poi gli dice: allora andate, andate dunque, fatemi discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. È bello che conclude dicendo che cosa? ecco, io sono con voi. Tutto il potere mi è stato dato, ma io sono con voi. E Dio, per mezzo dello Spirito Santo, sta condividendo con noi questo potere per vivere alla sua gloria, per sperimentare la sua potenza, che ha sconfitto il peccato, che ha sconfitto la morte, che ha trionfato su Satana. Il Vangelo è la potenza di Dio, la prima parola. È la potenza di Dio per che cosa? Per la salvezza. La parola salvezza indica proprio una liberazione. E noi sappiamo molto bene dalle scritture che ogni uomo, naturalmente, fin quando non ha ricevuto Cristo nel proprio cuore, è schiavo di Satana, è schiavo del peccato. Ed è inutile che cerca di liberarsi da sé. È inutile seguire dei riti per essere più religiosi. È inutile fare delle opere buone per sentirsi più a posto con la coscienza. La nostra condizione senza Cristo è di uomini, donne, schiavi del peccato. Ed è per questo che c'è bisogno di essere liberati da queste catene che ci rendono schiavi. E questa liberazione è una salvezza, perché non solo ti libera oggi dalla schiavitù del peccato, ma ti salva anche dalla condanna del peccato. Perché ogni essere umano ha bisogno di trovare in Cristo Gesù il perdono dei propri peccati ed essere quindi liberato dalla condanna che altrimenti merita. Rispetto al tempo in cui viveva Paolo, forse oggi abbiamo un problema maggiore, è che ci sentiamo tutti forti, indipendenti, capaci di risolvere i problemi. Viviamo a lungo, la medicina ci aiuta, la scienza ci spiega tutto. Così viviamo noi. Dio non mi serve. Forse ai tempi di Paolo, quando si moriva a 30-35 anni, quando bastava un'epidemia per farne fuori 1 milione di persone, quando non si avevano le capacità, le conoscenze di oggi, e si guardava alla luna e si rimaneva così meravigliati, non si era tanto orgogliosi come oggi, che si pensa che possiamo colonizzare l'universo intero. Forse non si era così orgogliosi e si era più pronti a rendersi conto che siamo deboli, che abbiamo bisogno di un salvatore, di un liberatore, di un uomo che ci salvi dalla nostra condizione. E invece noi tante volte vogliamo salvarci da noi. A Zaccheo Gesù in Luca 19, versetti 9 e 10, quando entrò in casa sua e tutte le folle erano un po' scandalizzate da Gesù che entrava in casa di un peccatore come Zaccheo, perché Zaccheo in effetti, riscuotendo le tasse, ne rubava anche parecchi di soldi ai suoi concittadini. Gesù disse a Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in questa casa, anche questo è figlio d'Abramo. Ma come, è un peccatore? No, anche questo ha la fede d'Abramo, perché mi sta accogliendo a casa sua. Perché, dice Gesù, il figlio dell'uomo, sta parlando di se stesso, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E vedete come non è possibile ricevere la salvezza se prima non hai capito bene che sei perduto, che hai bisogno di salvezza. La salvezza inizia in una persona che si riconosce tale, perduto, bisognoso di salvezza. Non poggiarti sul tuo discernimento, non poggiarti su quello che puoi pensare e che ti dice il tuo cuore, perché anche il tuo cuore è ingannevole. Confrontiamoci invece con la parola di Dio, con le sacre scritture, per ricevere da Dio il discernimento necessario per arrivare alla salvezza in Cristo Gesù, perché il Vangelo è la potenza di Dio per farci arrivare alla salvezza. E come ci arriviamo a questa salvezza? Beh, la terza parola è quella che ce lo indica. È la salvezza di chiunque crede. E poi, usando la parola fede, riprende lo stesso concetto alla fine del versetto 17, si riceve la giustizia di Dio attraverso la fede. E qui vediamo che questa fede non è riservata a un'elite di persone. Questa fede riguarda tutti, di chiunque crede, e questo chiunque possono essere tanto, qui lui dice giudei, quanto greci. Che cosa intendeva Paolo? Intendeva dire che soltanto i giudei e soltanto i greci, cioè quelli che parlano in lingua greca, possono essere salvati? No, lui usava queste espressioni per indicare il popolo degli ebrei e per indicare tutti gli altri popoli. E con questa espressione lui sta dicendo semplicemente, sta ripetendo in un modo diverso quello che ha detto: chiunque crede, qualsiasi nazione, di qualsiasi nazione sia, di qualsiasi lingua sia, di qualsiasi cultura sia, chiunque arriva a credere al Vangelo di Cristo, beh, per mezzo della potenza di Dio è salvato. Perciò vediamo che la salvezza non passa attraverso una religione specifica e non passa attraverso dei genitori che ti hanno trasmesso gli insegnamenti giusti, non passa attraverso dei rituali che tu puoi fare andando in chiesa ogni tanto, come succede qui in Italia con le tradizioni della Chiesa Cattolica Romana, non passa attraverso un gruppo speciale di persone che possono essere i sacerdoti, i vescovi o chi per loro. La salvezza passa attraverso una fede personale in Cristo Gesù e si basa su quello che Cristo ha compiuto. E così l'uomo o la donna si rivolge a Cristo e gli dice: io credo che tu sei il mio solo Salvatore, il mio solo Signore, il mio solo Dio. Questo è valido in tutti i tempi. Era valido ai tempi di Paolo e è valido ancora ai nostri tempi oggi. E poi specifica l'Apostolo Paolo che questa salvezza è per chiunque crede e dice del giudeo prima e del greco poi. Come mai? Ma sta semplicemente dicendo che questa salvezza è stata indirizzata da Dio prima ai giudei e poi attraverso i giudei a tutti gli altri popoli. E non è una novità questa. In Genesi, l'abbiamo visto adesso nello studio del mercoledì, proprio studiando Romani, in Romani è riportato l'esempio di Abramo. E Abramo in Genesi 15:6 ha ricevuto una benedizione da parte di Dio, e cioè tu sei giusto attraverso la fede, ma anche attraverso di te saranno benedette tutte le nazioni. La tua discendenza sarà fonte di benedizione per tutte le nazioni. Non è una novità che il piano della salvezza di Dio è passato attraverso il popolo degli ebrei, perché Gesù Cristo è nato in una famiglia di ebrei. Maria è discendente del re Davide. Il padre putativo Giuseppe di Gesù era discendente del re Davide. Paolo che sta scrivendo qui era giudeo. Gli apostoli erano giudei. Il Vangelo è iniziato a progredire da Gerusalemme e poi Samaria, Galilea e fino all'estremità della terra. È per questa che la salvezza è venuta attraverso Cristo Gesù, prima ai giudei e poi a tutte le nazioni. Quindi è attraverso la fede in Cristo Gesù che la potenza di Dio può portare un uomo o una donna ad essere salvato. E adesso seguitemi un attimo. Abbiamo capito che il Vangelo è la potenza di Dio, che il Vangelo ha la potenza di salvare e che ha la potenza di salvare chiunque crede. Ma chi crede? Come fa ad essere salvato? Come fa a trovare il perdono dei peccati? Come fa poi un giorno a presentarsi davanti a Dio ed essere sicuro che Dio non gli dirà: ma tu hai commesso questo, 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 hai trasgredito tutta la mia legge in tutti questi punti? Annalisa mi stava raccontando un aneddoto l'altro giorno, ieri in macchina, me lo stava leggendo, che se anche noi peccassimo e quindi trasgredissimo le leggi di Dio, i comandamenti di Dio, per 3 volte al giorno, succede? Ma pure di più, perché i comandamenti di Dio sono diversi, non è soltanto non dire la bugia, ma è anche onore a Dio con la tua vita, metti sempre Dio al primo posto della tua vita, ad esempio, onori i tuoi genitori, non desiderare le cose degli altri. Allora, se noi trasgredissimo 3 volte al giorno i suoi comandamenti, in un anno, che succede? Ne abbiamo fatti circa 1 migliaio di trasgressioni. In 70 anni di vita media, che succede? Ne abbiamo fatti circa 70.000 di trasgressioni. Allora, se io ti offendo per 70.000 volte e vengo davanti a te, ma tu che mi devi fare? Ma come mi devi trattare? Ma se io fossi un trasgressore della legge e per 70.000 volte la trasgredisco e vado davanti a un giudice, ma il giudice, ma che mi deve fare? Altro che recidiva. Allora, come faccio io a presentarmi davanti a Dio e ad avere la certezza che non sarò giudicato per tutte le mie trasgressioni che ho compiuto, che ho fatto? È il versetto 17 che ce lo dice. Quando tu credi al Vangelo, attraverso la tua fede, che succede? Nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata, c'è scritto qui, da fede a fede. Allora succede che la giustizia di Dio, quella che ha soddisfatto Gesù durante tutta la sua vita senza mai peccare, la giustizia di Dio che nella lettera ai Romani è ripetuta circa più di 40 volte questa parola, giustizia. La giustizia di Dio, quando tu credi, si rivela in te che stai credendo. Si rivela per mezzo della fede in te, vuol dire sta diventando tua. Dio la sta mettendo sul tuo conto. E così tutti quei debiti che tu avevi con Lui a causa di tutte le tue trasgressioni, cosa succede? Sono cancellate, ci dice la Scrittura. Perché c'è la giustizia di Cristo che ti copre e che ti purifica, che cancella tutte le trasgressioni, ma non solo quelle che hai compiuto oggi, anche quelle che compierai domani e dopodomani e fin quando vivrai. E fin quando sarai qui su questa terra, soggetto alle tentazioni e alla presenza del peccato. È per questo che l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5,21 può dire di Cristo: colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, per fede in Lui. Questa parola fede è un po' difficile a volte da capire, ma si parla di fiducia, si parla di aver fiducia in quello che Cristo ha compiuto. E voglio raccontarvi di un aneddoto di un missionario che si chiamava John Patton, che andò nelle Isole Ebridi nel 1850-54, stiamo parlando di parecchio tempo fa. Quando l'isola Ebridi, che se oggi aprite Google Map e le vedete, dice: ah, che bel mare meraviglioso, cristallino, spiaggia bianca, mi vedo già lì con la mia maschera a fare snorkeling. Le isole Ebridi erano piene di cannibali nel 1854 e stanno nella parte più esterna dell'Oceania, questi atolli meravigliosi, erano pieni di cannibali. Quando John Patton fu mandato per portare il Vangelo a delle tribù indigene che non sapevano nulla, nulla di Cristo. E quando lui arrivò, la fortuna volle che scoppiò un'epidemia. E quindi non erano tanto interessati a mangiarselo, perché stavano morendo. E cosa fece questo missionario? Andò casa in casa a cercare di consolare le persone, a vedere in che modo poteva alleviare il dolore di quelli che erano ancora in vita, ma anche il dolore di quelli che erano malati e stavano morendo. E lui non morì. Aiutò le persone a seppellire i loro morti. Non riusciva a comunicare ancora con loro, ma si diede da fare, per fare il bene come poteva. Passata l'epidemia, era riuscito a conquistarseli tutti. E così non lo mangiarono, ma iniziarono a parlare con lui, a comunicare con lui. E lui andare in giro con un taccuino per scriversi le parole e cercare di imparare la loro lingua. Perché? Aveva il desiderio di parlargli di Gesù. E imparando varie parole aveva scoperto una cosa particolare. Nella loro cultura non esisteva la parola fede, perché non si fidavano di nessuno, perché si mangiavano uno con l'altro. Non esisteva la parola né fede né fiducia. E lui che voleva tradurre un passo come Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna, non sapeva come tradurla sta parola credere. Credere, fiducia, fidarsi. E così un giorno aveva smesso di stare là a rovellarsi il cervello per capire come tradurre questa parola e andò a caccia con un nativo dell'isola e cacciarono un bel cervo. Il problema è che era pesante, dovevano portarlo in due a spalla su un bastone fino a casa e l'avevano catturato su una collinetta ripida, le strade non c'erano, il clima era torrido. E così quando arrivarono fino a casa erano proprio sfiniti, stanchi. E si buttarono il peso per terra e si buttarono tutti e due sul prato. E il nativo si buttò all'indietro così, guardando il cielo, con la schiena per terra, si lasciò proprio abbandonare e disse questa espressione: com'è bello abbandonarsi qua distesi sul prato. L'avete mai fatto? E lì ci pensò un po' sopra. Si scrisse questa frase sul taccuino e poi capì, in effetti questa è proprio la fiducia che Dio ci sta chiedendo. Dio ti sta chiedendo di abbandonarti in Cristo Gesù, di riporre una fiducia in quello che Lui ha compiuto per te sulla croce, al punto che tu non puoi fare niente di più di quello che Cristo ha fatto. Non devi fare niente di più di quello che Cristo ha fatto. E così ha tradotto così nella loro lingua questo versetto: affinché chiunque si abbandoni disteso in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E quando tu credi a Cristo in questi termini, allora Dio ti fa la grazia di renderti giusto, perché era già scritto nell'Antico Testamento, non è una cosa nuova. Genesi 15,6, ad esempio, anche in Abacuc leggiamo scritte le stesse parole: il giusto per fede vivrà. Non possiamo pensare di guadagnarci ciò che Cristo ha già guadagnato per noi. Non possiamo pensare di meritare qualcosa davanti a Dio, come il fatto di essere giusti, quando siamo peccatori. E allora Paolo, spinto da questa realtà che aveva così compreso bene del Vangelo di Cristo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, poiché è la giustizia di Dio che si rivela da fede a fede, cosa era pronto a fare? Era pronto a parlare in modo che il Vangelo passasse da fede a fede. Era pronto a parlare di Cristo. E io ho pensato, noi oggi, quali sono gli ostacoli che abbiamo nel parlare di Gesù agli altri? Quando è stata l'ultima volta che hai avuto modo di parlare del Vangelo a un tuo vicino, a un tuo collega di lavoro? Lo hai mai fatto? Hai mai parlato del Vangelo a qualcuno? Perché se non hai mai parlato del Vangelo a qualcuno, è probabile che il Vangelo non abbia mai fatto breccia nel tuo cuore, tu non abbia mai compreso la necessità di essere salvato attraverso la fede in Cristo Gesù. Però anche se oggi hai la fede in Cristo e ti rendi conto che non parli così spesso agli altri di Gesù, quali sono gli ostacoli che hai? Io me lo sono chiesto facendo questo studio. Ho pensato alla timidezza, ho pensato alla paura, ho pensato alla pigrizia, A volte viviamo con il motto vivi e lascia vivere, ma anche questo non va bene. Ho pensato al sentirsi inadeguati, perché forse non ho tutte le risposte pronte da dare. Ho pensato al fatto che non sappiamo molte volte da dove cominciare, quali versetti usare. Non sappiamo come andrà a finire la discussione, non vogliamo avere litigi. Non vogliamo che le amicizie si rovinino perché magari quella persona ci rimane male di una cosa che gli dico riguardo alla sua condizione di peccato e del suo bisogno di essere salvato. Quali sono gli ostacoli? L'esempio di Paolo ci ricorda questa mattina che qualsiasi ostacolo tu e io abbiamo, Dio si aspetta che noi li superiamo. Paolo li ha superati nella sua vita. E questi due versetti li dobbiamo ripetere continuamente nella nostra mente. Noi ci dobbiamo ricordare che il Vangelo è la potenza di Dio, non la mia, non la tua, per la salvezza, perché le persone vicino a noi hanno bisogno di essere salvate, di chiunque crede, perché anche loro possono credere come tu hai creduto. Perché nel momento in cui crederanno, allora la giustizia di Dio si rivelerà a loro e la faranno propria. E così dalla mia fede alla tua fede, alla fede di quelli che ti vivono vicino, potremo vedere il Vangelo che progredisce. Potremo essere gioiosi, orgogliosi di quello che Cristo ha fatto. E se non parliamo invece a nessuno, è un po' quando ci vergogniamo delle cose per cui non ne vogliamo parlare. Non dobbiamo vergognarci di quello che Cristo ha compiuto per noi. Perché Cristo è stato vittorioso. E se l'Italia ieri avesse vinto, oggi avremmo parlato molto di più di quello che avrebbe fatto, dell'impresa che avrebbe compiuto l'Italia. E allora se lasciamo da parte un attimo l'esempio del calcio e pensiamo alla vita eterna, beh, rendiamoci conto che Cristo ha vinto sulla morte. E ti deve rendere orgoglioso questo, mi deve rendere orgoglioso, mi deve rendere fiero. Mi deve far desiderare di superare tutti questi ostacoli che mi impediscono di parlare del Vangelo. E che questo spirito che l'Apostolo Paolo aveva possa caratterizzare oggi anche le nostre vite. Che oggi possiamo tornare a casa e dire al Signore: anche io sono debitore verso tutti. Anche io ho ricevuto da Dio qualcosa di meraviglioso, una ricchezza così grande che è la salvezza in Cristo Gesù, che devo condividerla con gli altri. E voglio condividerla con gli altri. Anche io voglio essere orgoglioso di parlare di Gesù al mio prossimo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, vogliamo ringraziarti per le tue riprensioni, per i tuoi insegnamenti e per le tue esortazioni. Vogliamo pregarti che possiamo di più e meglio servirti parlando al nostro prossimo di Gesù. Aiutaci proprio perché non ci lasci da soli, ma stiamo insieme come fratelli e sorelle in questa chiesa locale. Aiutaci a crescere nella fede, a maturare per giungere alla perfetta statura di Cristo e riuscire anche ad individuare tutti questi ostacoli che ci bloccano, che ci possono bloccare, e imparare da te a superarli. Signora, Signore, ti prego che tu possa trasformare i cuori di chi questa mattina non ti ha ancora ricevuto come suo Salvatore e Signore. E grazie per questa lettera così preziosa che ci insegna che il Vangelo di Cristo è la salvezza per grazia attraverso la fede nel sacrificio di Gesù. Non c'è un altro Vangelo. E grazie per questa lettera che ci istruisce anche su come vivere la nostra vita cristiana. Signore, fa che nella nostra vita possiamo sperimentare la potenza del Vangelo. Sostienici se siamo abbattuti. Dacci, Signore, i tuoi occhi per vedere le persone che hanno bisogno di essere salvate. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.